Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati anche per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 25 ottobre per chi ascolta in diretta. Riprendiamo il nostro solito spazio informativo sull'ambiente andando a curiosare tra le notizie degli ultimi tempi. Come non mi stancherò mai di ripetere, è difficile trovare informazioni dettagliate, beh anche non tanto dettagliate, sulle questioni ambientali guardando la televisione o leggendo i giornali che ogni giorno troviamo al bar. Bisogna fare un giro soprattutto nei siti ambientalisti, per esempio Green Report o Rinnovabili.it, che secondo me è il migliore per l'ampiezza dei temi trattati e la puntualità nel segnalare quello che sta succedendo. Oppure si può spulciare tra i siti delle grandi associazioni ambientaliste nazionali, Greenpeace, Legambiente, WWF, eccetera, ed infine verificare voci e dati nei siti istituzionali interessati. Dal momento che questa trasmissione tratta temi generali, troviamo materiale molto utile anche oltre oceano, nei meandri delle informative dei ministeri statunitensi o nelle agenzie di Stato che dovrebbero aver cura di preservare l'ambiente così come ce lo hanno lasciato i nostri bisnonni. Insomma, sapere cosa sta succedendo alla casa che stiamo così maldestramente abitando, il pianeta Terra, diventa quasi un lavoro. Questo tuttavia non deve esimere i cittadini dal cercare di essere informati. Mi rivolgo soprattutto ai più giovani, quelli che hanno attraversato la scuola dagli anni 80 in poi, quando nelle aule hanno fatto la comparsa quegli strani aggeggi che noi chiamiamo computer, perché loro sanno come fare a rintracciare le notizie. Del resto, chi oggi ha un'età avanzata non deve preoccuparsi più di tanto. I segnali che raccogliamo ogni giorno non sono molto rassicuranti, ma la fine di tutto è di là da venire e qualcuno di noi potrà anche non assistervi. Per i giovani invece la questione è ben differente, perché il loro futuro si svolgerà proprio quando le condizioni per la nostra permanenza su questo pianeta saranno, per così dire, piuttosto complicate. Io credo dunque sia importante che parliamo di questo oggi, che raccontiamo le storie che altri faticano a raccontare. Ci sono pochissime trasmissioni televisive sull'ambiente, mai in prima serata oppure di sabato sera. Perché è abitudine di questa nostra specie quella di evitare preoccupazioni. Meglio non sapere, perché sapere comporta, secondo molti, diventare tristi, abbattersi, cadere in depressione. E questo, sempre secondo gli stessi, non va bene, perché il nostro piangere fa male al re.
Ho visto un re.
Se la riscuse?
Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime.
Ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re, è povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena.
Povero re.
È povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la riscuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, ave.
Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Ho visto un ricco.
Se l'hai scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
deretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il vino.
Sì, beh, ave, sì, beh, anche sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapì.
E povero anche il pin.
Sì, beh, ave,
sì,
beh,
dai, dai,
sì,
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 sì, sì,
sì.
Visto un vilan.
Sai, scusa?
Un contadino.
Ave,
sì, beh, ave, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il purcell.
Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salemma?
No, il fatto è che noi di là,
noi di là, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
Eh sì, un ricordo caro di Dario Fo, che ha scritto il testo di questo brano cantato da Enzo Iannacci. Torniamo però con Non ci credo qui a Radio Cooperativa a parlare dell'ambiente. Uno dei cavalli di battaglia dei governanti, qualunque sia il loro credo politico, è quello della crescita. Ne ha parlato per lunghi anni Berlusconi, lo sta facendo Renzi, due uomini politici di schieramento, almeno nominalmente, opposti. Ma cosa significa crescita? Che cosa deve crescere? Il rilancio dell'economia, così come ci viene raccontato, è basato sull'acquisto di merci, perché è questo l'unico modo per cui abbia senso produrne, e quindi muovere la macchina che prevede tutta la filiera, che comprende anche, non solo si intende, ma anche, il mantenimento di posti di lavoro. La domanda che viene da farsi al riguardo è sempre la stessa che già abbiamo analizzato la volta scorsa. Cosa c'entra la crescita con l'ambiente? Un attimo che ci arriviamo. Quando mi si rompe la lavatrice, chiamo il tecnico dell'assistenza. Credo infatti che la cosa migliore sia affidarsi ai professionisti nei vari campi, perché loro sanno molto più di noi e conoscono dettagli che possono sfuggire anche a chi si studia tutto quello che trova sull'argomento. L'esperienza è, insomma, davvero molto importante, direi determinante nella maggior parte delle situazioni. Così, in questo caso, preferisco affidarmi ai professionisti e precisamente ad un istituto di Potsdam, cittadina tedesca un po' più piccola di Padova. Qui c'è un organismo che esegue ricerche sull'impatto del clima. Notate l'espressione clima, non cambiamento climatico. Significa che gli studi che vengono eseguiti prescindono dal fatto che il clima stia cambiando, secondo le osservazioni che derivano dal cosiddetto riscaldamento globale. In effetti, la ricerca pubblicata nell'ultimo agosto sulla rivista scientifica Environmental Research Letters è intitolata «La crescita non protegge contro le perdite dovute ad un uragano», secondo una traduzione più pratica che letterale. Ma possiamo stare tranquilli perché le osservazioni fatte per questo particolare fenomeno naturale, l'uragano, possono essere estese a tutta la gamma delle disavventure che il climate change, il cambiamento climatico, si porta dietro. L'analisi è riferita agli Stati Uniti, dove il numero di cicloni e uragani è nettamente cresciuto negli ultimi anni. Inoltre, a volte questi fenomeni disgraziati hanno seguito rotte e raggiunto regioni che solitamente non venivano coinvolte. Ma torniamo all'analisi dell'Istituto di Potsdam. Gli uragani statunitensi dal 1980 al 2014 hanno inflitto danni economici pari a circa 400 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra enorme se si considera che è la metà di tutti i danni dovuti a condizioni meteorologiche estreme. La convinzione generale però è sempre stata quella che l'aumento del PIL abbia sempre compensato le perdite legate a questi danni. E parliamo di crescita del PIL di un'economia forte come quella statunitense, ricordo che parliamo di un periodo che comincia negli anni Ottanta, crescita che per molti altri paesi, compreso il nostro, è solo un miraggio. Bene, i ricercatori tedeschi hanno scoperto che le cose non stanno per niente così. Lasciate che vi legga alcuni passaggi del documento. Virgolette. Un alto livello del reddito non protegge dalle perdite provocate dagli uragani. Siccome il numero e l'intensità dei cicloni tropicali sono destinati a crescere a causa del riscaldamento globale incontrollato, per la fine del secolo le perdite medie dovute agli uragani rispetto al PIL potrebbero triplicare. Sostenere che tanto da noi non succede significa immergere abbondantemente la testa nella sabbia. Se è vero che fino a qualche tempo fa fenomeni idrogeologici estremi erano per noi europei un evento quasi da guardare solo in televisione, ci stiamo accorgendo che le cose sono cambiate e non di poco negli ultimi anni, quelli in cui gli effetti del cambiamento climatico si è fatto sentire nei fatti e non solo nelle previsioni degli ambientalisti. Anders Leverman è uno degli autori della ricerca dell'Istituto di Potsdam e dice, aperte virgolette, alcune persone sperano che un'economia in crescita sarà in grado di compensare i danni causati dai cambiamenti climatici. Sperano che economicamente sia possibile superare in grandezza il cambiamento climatico anziché mitigarlo. Ma cosa succede, si domanda retoricamente, se i danni crescono più velocemente di quanto faccia la nostra economia? Se gli impatti climatici colpiscono più velocemente di quanto siamo in grado di adattarci? Questo è il caso dei danni da uragano negli Stati Uniti e la speranza della crescita economica come risposta al cambiamento climatico è infondata. L'adattamento agli impatti inevitabili del riscaldamento globale è importante, ma la mitigazione del clima rimane vitale per prevenire o smorzare le conseguenze che oggi sono ancora evitabili. Chiuse le virgolette. Tra pochi giorni diventerà effettivo l'accordo di Parigi della COP21, dopo che l'Unione Europea e l'India hanno deciso, non senza lentezza, di adeguarvisi. Ma, come ho detto un milione di volte, si tratta solo di una firma su un pezzo di carta. E su quel pezzo di carta non c'è scritto molto su come fare a uscire dall'impasse in cui una società energivora, consumistica e decisamente cieca ci ha portato. Ci sono dichiarazioni sugli obiettivi, restare al di sotto dei 2 gradi Celsius di aumento entro il secolo in corso. Magari riuscire a fare ancora meglio, cioè restare sotto il grado e mezzo. Ma, ed è solo un esempio, non c'è scritto come limitare ed entro quando l'uso dei combustibili fossili, che sono una delle cause principali dell'effetto serra e quindi del riscaldamento globale. Il documento di Potsdam sostiene che, almeno nel breve medio periodo, nei paesi di più antica industrializzazione, molti consumi di beni materiali dovranno diminuire o rimodularsi su prodotti e servizi che abbiano un impatto ambientale decisamente più basso. la decrescita economica sperimentata negli ultimi anni da questo punto di vista, causata dalla crisi, è forse stata utile, però è stata infelice per la maggior parte della popolazione. La crisi, infatti, ha colpito molte fasce della popolazione, ma certo non tutte, e dunque ridistribuire il reddito resta una ricetta valida anche contro il cambiamento climatico. Non si sa più come dirlo, ma sembra veramente di parlare a dei sordi e neanche tanto intelligenti. Parliamo di futuro, di sviluppo, di crescita produttiva, ma nessuno si chiede se quel futuro ci sarà davvero. Certo, è assai probabile che tra 100 anni le cose saranno cambiate. Probabilmente ci sarà meno gente sul pianeta. Molti saranno morti di sete, per le guerre, per i vari fanatismi, non solo religiosi, per la necessità di reperire merci e materie prime per i ricchi mercanti. Forse si avrà a disposizione una tecnologia che sappia compensare i guasti di un clima cambiato. Ma intanto cosa facciamo? Che strada seguiamo? A me non sembra che quella di erigere un monumento alla crescita sia la strada giusta da seguire. Io non sono un economista, ma i conti non mi tornano se si continuerà ad insistere ad estrarre risorse da questo pianeta senza mai restituire niente. Non mi tornano nemmeno come fisico. I miei insegnanti mi hanno fatto capire che la nostra vita è basata su principi di conservazione, senza i quali il mondo non può rimanere in futuro uguale a quello che era in passato. Io non so come sarà il futuro, ma quello passato a me piaceva e mi rimane un po' di nostalgia.
Yes, I've done got over at last. I've done got over. Yes, I've done got over at last. I'm a natural born lover since I got rid of all my trouble. Yes, I've done got over at last. No more crying. Yes, I've done got over at last. Yes, I'm done.
Grande, grande pianista di 88 anni, uno che è vissuto e nato dentro il rhythm and blues, Fats Domino, con questa sua Natural Born Lover del 1954. Questa è Non ci credo, siamo a Radio Cooperativa e noi continuiamo a parlare di economia legata ai temi ambientali. La volta scorsa ho accennato al modello di sviluppo che la nostra società ha adottato. Per capirlo meglio dobbiamo fare un confronto con l'azienda che è da sempre quella meglio organizzata. No, non si tratta né della Microsoft, né della Fiat, né di nessun'altra di queste. Si tratta della natura, che ha messo in piedi un pianeta con miliardi di specie viventi, fornendo a tutte loro un sostentamento, senza ricorrere a prestiti, tasse o trucchetti. Il modello di sviluppo naturale è perfettamente circolare. Si usano risorse e materie prime, si trasformano in modo da ottenere quello che serve per nutrire le specie e i resti, i rifiuti, vengono poi restituiti alla terra, di modo che il ciclo possa ricominciare da capo. Insomma, non si butta via niente e tutto funziona alla meraviglia. L'ultima volta raccontavo del meraviglioso equilibrio creatosi tra i produttori di ossigeno, come le piante, e i produttori di anidride carbonica, quelli che respirano come noi. Un equilibrio che, se mantenuto, può far coesistere due modi decisamente opposti di interpretare la propria vita. Quando una delle razze dei respiratori si è sviluppata abbastanza da fare dei ragionamenti estremamente stupidi, l'equilibrio si è rotto e il risultato è ben visibile nella situazione attuale, con una quantità di risorse insufficiente per tutti e la sostenibilità che è diventata una parola vuota, quasi priva di significato. Ricordavo due settimane fa che quest'anno ci siamo mangiate le riserve riproducibili del 2016 in 7 mesi e le cose peggiorano di anno in anno. Dunque c'è un vizio di fondo nel nostro modo di ragionare. Delle due l'una: o siamo convinti che ci siano risorse infinite sotto i nostri piedi, ma sembra proprio che non sia così, oppure siamo sicuri di poter sopraffare molti nostri simili per ridurre drasticamente il numero dei pretendenti al cosiddetto benessere. Diciamo che se noi uccidessimo 2 o 3 miliardi di umani, le cose andrebbero molto meglio. È questo che vogliamo? Il nostro modello di sviluppo non ha niente di circolare, ma neanche di vagamente incurvato, se si escludono i più recenti tentativi isolati per regalare qua e là un briciolo di speranza. Noi ricaviamo dalla terra risorse di vario genere, materie prime per costruire le merci e fonti primarie per ottenere l'energia utile per lavorarle. Poi costruiamo oggetti, alcuni utili, altri del tutto superflui, molti perfino dannosi. Li mettiamo sul mercato per venderli, che è lo scopo fondamentale per cui uno impegna dei soldi per mettere in piedi questo spettacolo. La vendita è destinata ai cosiddetti consumatori, ai quali occorre dare la possibilità di comprare, ma anche lo stimolo per acquistare tutte le cose che vengono prodotte. E qui entra in campo la gola, che, se non ricordo male, è uno dei peccati capitali e che non si riferisce solo al gusto di mangiare, ma a qualsiasi altro piacere. Ora, è chiaro che è molto più semplice promuovere sul mercato le orecchiette con un buon sugo piuttosto che il bastone per farsi i selfie. Ed è proprio qui che entra in gioco la furbizia, l'abilità di quegli uomini che hanno come lavoro quello di incrementare le vendite delle aziende. Senza accorgercene, le armi del marketing, come la pubblicità, specie in televisione, le mode, l'invidia, altro vizio capitale, la necessità di apparire trendy e non sfigati, o credete davvero che questi termini siano nati così per caso? Senza accorgercene, dicevo, le armi del marketing fanno il loro sporco lavoro, e ci convincono che non possiamo vivere senza questo o quell'oggetto, che nella realtà non portano alcun giovamento alla nostra vita. Ma andiamo avanti, perché questo è solo il secondo passo del nostro modello. Vi siete mai sorpresi a pensare che le lavatrici di una volta duravano 20 anni, mentre oggi? Avete mai scoperto che se di uno strumento si rompe un cavetto è meglio comprarlo nuovo che andarlo a riparare perché costa di più oppure perché non ci sono più pezzi di ricambio? E che dire dei cellulari, computer, televisori che diventano obsoleti dopo pochissimo tempo ed è indispensabile avere il modello più recente? Il consumo delle merci deve essere rapido, così che i materiali con cui sono fatti diventino dei rifiuti da buttare via. Come dite? Che è una cosa stupida? Beh, questo dipende da quale parte si guarda la faccenda. Perché se voi siete i produttori di quelle merci, quanto prima esse vengono buttate via, tante più ne potrete vendere di nuove. Siamo arrivati alla fine del ciclo. I rifiuti, che cosa farne? È un discorso ampio che io qui ho affrontato 1000 volte. Per il momento ci interessa sapere che più di metà dei rifiuti vengono buttati via o nelle discariche o bruciati negli inceneritori. In entrambi i casi le materie con cui sono costruite vengono irrimediabilmente perdute. Come vedete, il ciclo è chiuso e occorre ricominciare da capo. Estrarre nuove materie prime, nuove fonti primarie, produrre nuove merci, venderle e ridurle a rifiuti. È chiaro a chiunque ragioni anche solo un po' che andando avanti di questo passo ad un certo punto avremo difficoltà a reperire le fonti primarie, o perché ce ne saranno rimaste poche, o perché per estrarle dovremo spendere sempre di più fino a che il processo non sarà più economicamente conveniente e quindi sostenibile. Come ho già detto prima, non c'è nessuna restituzione, nessun ritorno di sostanze primarie da riutilizzare. Solo negli ultimi anni si è cominciato a capire quanto sia importante considerare il rifiuto come una risorsa da utilizzare di nuovo e sono sorte imprese e leggi internazionali, per esempio europee, ma anche nazionali, anche italiane, che sottolineano come sia il riciclo e il recupero la strada da seguire. Purtroppo nella realtà dei fatti questa strada è ancora all'inizio e chi si bea di avere risultati straordinari, immagino lo possano fare ad esempio molti comuni ricicloni italiani, chi lo fa non tiene conto della situazione mondiale rispetto alla quale siamo davvero molto indietro in questo senso. Ricordiamo che le questioni ambientali non sono mai regionali e il disboscamento in Estremo Oriente o in Amazzonia colpisce tutti, anche gli abitanti della fertile e inquinatissima pianura padana. Riprenderemo questo discorso dopo una pausa con un classico del rock, Billy Joel con Piano Man del 1973.
Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. Killing me as a smile ran away from his face. But I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la di di da. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar.
Martedì 25 ottobre, sono le 21:25, questa è Non ci credo sulle frequenze di Radio Cooperativa. Stiamo parlando di economia circolare, vedere se esiste per davvero. Il sistema produttivo che noi abbiamo inventato, quindi non quello circolare ma quello lineare, ha degli effetti collaterali poco simpatici. Effetti che vanno al di là delle questioni morali di aver sottomesso una larga fetta degli abitanti dicendo loro che sono meno fortunati e che nell'estrazione della lotteria hanno avuto il biglietto sbagliato. E che diamine, potevano nascere a New York invece che in qualche sperduto villaggio della Somalia. Ma ci sono altre conseguenze nefaste. I procedimenti adottati hanno prodotto una forma di inquinamento crescente dovuta alla combustione di fonti fossili, allo sfruttamento esagerato di risorse, all'incuria dell'uomo. Ora, non esiste inquinamento che non incida sulla qualità della nostra vita, perché noi viviamo bene se i terreni che coltiviamo, l'acqua che usiamo, l'aria che respiriamo sono sani. Dunque, quello sviluppo ha inciso anche sulla nostra salute fisica, oltre che su quella mentale. Cerchiamo di ricapitolare. La natura ha insegnato che la strada da seguire è quella di un'economia circolare. Noi abbiamo invece creato un procedimento lineare che ha come unico vantaggio quello di generare profitto per chi lo gestisce, ma con effetti collaterali pericolosi per la popolazione. Ne è valsa la pena? Le risposte affermative che ascoltiamo tirano in ballo il progresso, il benessere, l'allungamento della vita media. Ora, nessuno dice che non ci siano stati vantaggi e che vivere 20 anni in più alla fine non è poi così male. Anche il fatto di aver debellato malattie una volta mortale è un bene. Ma qui è la domanda ad essere sbagliata. La domanda da fare è: si poteva ottenere tutto questo senza fare tutti questi danni? Insomma, non era possibile rinunciare ad un pochino di profitto per guadagnare un po' di più rispetto ambientale? Io credo di sì, tanto che oggi, che i buoi sono tutti scappati e chissà dove diavolo sono finiti, si cerca di fare marcia indietro laddove è possibile. Prima di vedere dove è possibile, permettetemi di fare un inciso. Per passare dall'economia lineare a quella circolare, bisogna eliminare i rifiuti. No, non si tratta di non produrre rifiuti, questo è impossibile. Si tratta invece di trasformare i rifiuti in risorse, esattamente come fa la natura. Esiste tutto un ramo dell'economia più moderna, più recente, che fa esattamente questo. Da alcuni anni, centinaia di scienziati, tecnici, imprenditori in ogni angolo del mondo stanno adottando la Blue Economy, studiata e sperimentata da Gunther Pauli e dal gruppo Zeri, e di cui questa trasmissione ha parlato innumerevoli volte. Come dite che non ne avete mai sentito parlare? Ecco, è proprio questo il punto. Ma esistono anche tentativi al di fuori della Blue Economy di incurvare il più possibile i processi, tentando di renderli circolari. Il principio è piuttosto semplice. Bisogna studiare il modo di usare i rifiuti di un certo processo come risorse di un altro processo. Il fatto che sia possibile combinare ecosistemi differenti è reso più che evidente dal successo di molte piccole e grandi imprese, nel senso di risultati straordinari, non di aziende. Quello forse più incredibile è stato fatto in Colombia da Paolo Lugari, che ha trasformato una savana arida e deserta in una foresta che produce risorse, legno, carburante, colla e perfino acqua da bere che vendono nelle città. Alla base di tutto c'è un fungo le cui spore consentono agli alberi di crescere rapidamente. Un miracolo? No, semplice applicazione, sperimentazione, desiderio di non avere impatto sul pianeta, concezione futuribile e, consentitemi, nel caso di Las Gaviotas, visionaria. Ci sono altre 100 di queste straordinarie imprese già implementate nel mondo. Sono tutte ad economia circolare, sfruttando semplicemente gli insegnamenti di madre natura e la caparbietà e abilità di imprenditori e scienziati che li hanno trasformati in processi industriali. Insomma, ci vuole gente che sia capace di sognare e soprattutto che non sia vincolata al passato come la maggior parte dei soloni politici e industriali che ci capita di ascoltare. Cosa facciamo invece noi dei rifiuti? Tolti quelli che riusciamo a riciclare, ci affidiamo alle discariche e agli inceneritori. Ora, che le discariche siano il peggio del peggio non c'è dubbio, non vale neanche la pena di parlarne. Oltretutto, le cronache ci regalano spesso situazioni imbarazzanti di malaffare intorno a questo business e non si tratta sempre e solo di camorra o di mafia. Il nostro governo ha proposto la costruzione, recentissimamente, di un certo numero di nuovi inceneritori. La letteratura, gli ambientalisti, le normative le chiamano così. I politici italiani hanno inventato un termine nuovo, termovalorizzatore. Lo usa anche larghissima parte della stampa, che raramente si preoccupa di capire quello che scrive. Termovalorizzatore. Chissà cosa significa. Evidentemente, data la parola, valorizza il calore che viene prodotto quando si bruciano i rifiuti. In effetti, questi strumenti sono in grado da fungere da centrali termoelettriche. Invece di mettere nei forni gas o derivati dal petrolio, mettono plastica, carta, vetro, metalli e quant'altro possa fornire calore per far girare una turbina e fornire energia elettrica. Ora stiamo attenti, perché adesso il processo è piuttosto contorto. Costruire un inceneritore non è uno scherzo, non lo è dal punto di vista economico. Quello di Acerra, vicino a Napoli, uno degli ultimi realizzati, è costato 400 milioni, senza contare la messa in moto, le verifiche e la gestione. La terza linea dell'inceneritore padovano è costata 100 milioni di euro. Lasciamo adesso stare le questioni tecniche che non interessano per il discorso che stiamo seguendo. Da molti anni a questa parte, a gestire questi impianti sono società per azioni. Gli azionisti maggioritari sono quasi sempre amministrazioni pubbliche, soprattutto comunali. Dunque, le quote vengono comprate con i soldi dei contribuenti. Conclusione, noi siamo i proprietari degli inceneritori. I comuni affidano ad una società la gestione dei servizi igienici del territorio, spazzatura delle strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per questo noi paghiamo una tassa che negli anni ha cambiato nome, ma ci è sempre comunque arrivata a casa. Il comune invia all'inceneritore i rifiuti che non finiscono in discarica e che non è in grado di recuperare. Attenzione a non fare confusione tra i rifiuti riciclati e quelli avviati a raccolta differenziata. La raccolta differenziata è solo un mezzo per avere il riciclo. Il fatto poi che questo avvenga davvero non è affatto automatico. Bisogna che quei rifiuti differenziati vengano mandati ai centri di riciclo, che spesso ci sono, ma a volte non esistono. E allora dove vanno quei rifiuti? Il comune paga fior di quattrini per mandare i rifiuti ad essere bruciati. E se la città è abbastanza grossa, come Padova, parliamo di milioni di euro l'anno. Sono i soldi delle nostre tasse. Dalla combustione escono come materiali solidi delle polveri. Ci sono polveri più pesanti, più grossolane, che vengono sottoposte a trattamento, vengono inertizzate, come si dice, e mandate poi in produzione, per esempio nei cementifici della Bassa Padovana. Questo non avviene gratis, per cui c'è un'altra spesa da sostenere da parte della società di gestione, cioè dei comuni, cioè nostra. Possiamo pensare che una cinquantina di euro a tonnellata possa rappresentare una cifra abbastanza attendibile. Ma si formano anche delle polveri più sottili, inquinanti, pericolose, che vanno trattate a parte secondo criteri che non tutti possono permettersi e magari bisogna mandarle all'estero per essere stoccate al sicuro, ad esempio in alcune miniere tedesche. Trascuro tutto il resto che dall'inceneritore può uscire, ad esempio le polveri ultrafini o le nanopolveri, perché ci inoltreremo in un altro discorso lungo e tortuoso che qui possiamo evitare. Quello che voglio sottolineare è che un inceneritore costa dei soldi e l'investimento deve quindi essere ammortizzato. Ci vorrà qualche anno, forse un paio di decenni, durante i quali gli inceneritori non si possono chiudere perché altrimenti ci rimetteremo i denari. Teniamolo presente questo fatto. Ma da dove ricavano il profitto se tutto l'ambaradan finora non ha fatto altro che fare spendere dei soldi? La faccenda diventa sempre più curiosa. Allora tiriamo un respiro, ascoltiamoci un brano musicale e poi cercheremo di capire. Si tratta di un brano musicale eccezionale, la canzone del 73 è scritta da Mogol e Battisti ed è trasformata in un pezzo jazz con la voce straordinaria di Antonella Ruggero, il nostro caro Angelo. torniamo ai nostri discorsi. Stiamo parlando di inceneritori e fino adesso abbiamo capito che non convengono perché ci fanno spendere dei soldi, ma non abbiamo ancora capito da dove si ricavano i guadagni. Ecco, questa è la domanda. Allora, da dove guadagna la società che gestisce un inceneritore? Allora, il tutto nasce da un'idea geniale che cambia le carte in tavola, opera nella quale la politica italiana è sempre stata abilissima. Non mi riferisco tanto ai politici di oggi, che in questo senso mi sembrano decisamente meno furbacchioni e svegli di quelli di una volta. Volete mettere gli Andreotti, Fanfani, Cossiga? E allora torniamo nel 1990, all'alba di una nuova fase della nostra Repubblica. I ladri erano appena stati cacciati dal Tempio, Di Pietro conduceva la sua battaglia per mani pulite e si cominciava a parlare di energie rinnovabili. All'inizio queste avventure avevano bisogno di una spinta, di essere sostenute. Insomma, servivano degli incentivi, ad esempio il fatto che l'energia prodotta per quella via pagasse meno tasse e potesse valere di più sul mercato. Era una cosa buona anche da un punto di vista ambientale, ma al momento di varare la legge qualcosa è cambiato, non molto a dire il vero, anzi quasi nessuno se ne era accorto all'epoca. Tra le fonti rinnovabili, il sole, l'acqua e il vento, compariva anche una voce che faceva riferimento ai rifiuti. Insomma, i rifiuti, molti dei quali soprattutto allora erano pieni zeppi di petrolio, diventavano delle fonti rinnovabili di energia. Guardate che questa è davvero grossa. Il petrolio diventa una fonte rinnovabile per legge, ma solo in Italia. Il colmo di quella legge è stato che, con ogni probabilità per favorire qualche imprenditore importante che maneggiava petrolio, i residui di lavorazione delle loro imprese diventarono fonti assimilate alle rinnovabili. Di fatto, per gli scarti della lavorazione petrolifera valevano dunque gli stessi incentivi dell'energia eolica, solare o idrica. Ecco da dove saltano fuori i guadagni di un inceneritore. La domanda seguente, tuttavia, è altrettanto importante. Quanta energia può produrre un inceneritore? La risposta è semplicissima: neanche un po'. Cercate di seguirmi. Immaginate di essere i titolari di un'azienda che fabbrica e distribuisce bottiglie di plastica, come quelle delle bibite. Per farle vi servono materie prime, tra le quali anche il petrolio, macchinari, dipendenti, mezzi di trasporto. Insomma, quella bottiglia contiene dentro di sé l'energia per tutti questi passaggi. Facciamo conto che quell'energia valga 100. La bottiglia viene comprata, consumata, buttata nel cassonetto e arriva finalmente all'inceneritore, dove brucia per ottenere energia elettrica ben pagata per i famosi incentivi. Secondo i dati degli stessi gestori degli impianti, il rendimento è di circa il 10%. Significa che delle 100 unità di energia della bottiglia, io ne trasformo 10 in energia elettrica. Ora, se la matematica può darci una mano, questo significa che nel processo io ho perduto 90 unità di energia, per il semplice fatto che non ho più la bottiglia, la devo ricostruire e spendere altre 100 unità per metterla in commercio. Come vedete, dal punto di vista energetico si lavora in perdita. Si lavora in perdita anche dal punto di vista dei materiali che vengono distrutti, d'accordo, trasformati in ceneri, ma non è poi molto diverso. L'unico guadagno è nei vostri soldi, vostri perché, ricordatevi, voi siete i titolari dell'azienda, così potete vendere un'altra bottiglia dal momento che la prima non c'è più e non è stata sostituita proprio da niente. Ne segue che l'inceneritore non valorizza proprio nulla e chi parla di termovalorizzatore non conosce a sufficienza le leggi della fisica, quella della conservazione dell'energia prima di tutte. Semmai potremmo parlare, anziché di termovalorizzatore, di eurovalorizzatore. Ecco dunque che occorre stare attenti quando ci si professa a favore dell'economia circolare, come fa il nostro governo, e poi si propone la costruzione di una decina di nuovi inceneritori come se fossero la soluzione al problema. Le due cose non vanno d'accordo, non vanno affatto d'accordo. È in questo discorso che si inserisce un articolo pubblicato sul sito repubblica.it il 5 settembre scorso e firmato da un giornalista molto attento alle questioni ambientali che io seguo e ammiro, Antonio Cianciullo. Cerchiamo di vedere di cosa si tratta. Cominciamo dal titolo dell'articolo. Stop all'economia circolare. La burocrazia ferma l'innovazione. Il caso di Anagni. Che fa intuire sdegno e rabbia mentre gli occhi si arrossano e il sangue pulsa più forte. Come si permettono questi disgraziati di fermare un esempio di economia circolare? Fermare un sistema di produzione circolare è di per sé un danno all'ambiente, come ho cercato di spiegare fino ad adesso. L'azienda coinvolta si chiama Saxa Gress, è di Sassuolo e fabbrica piastrelle. Anzi, le fabbricherebbe con un sistema innovativo se avesse il permesso di farlo. Permesso che le viene negato da oltre 2 anni. Ma andiamo con ordine. L'azienda chiude i battenti nel 2012 portando via il lavoro a 100 persone. Vorrebbero ripartire con un progetto che sfrutti le ceneri inertizzate del vicino inceneritore di San Vittore per fabbricare piastrelle. Mi chiedo se una filiera possa essere ritenuta buona anche se una sua parte, una parte decisiva perché fornisce la materia prima, non lo è per niente. Quello che questo esempio di economia circolare si basi sull'uso dell'inceneritore che con l'economia circolare non c'entra assolutamente nulla. La mia domanda a proposito della questione di Anagni è proprio questa. È vantaggioso costruire le piastrelle con la cenere dell'inceneritore? Di sicuro lo è per le 100 famiglie coinvolte dal dramma di non avere più un lavoro. Ma se anziché produrre piastrelle da quelle ceneri, così come avviene per il cemento dei cementifici di altre zone d'Italia, compresa la nostra, si aprisse un centro di riciclo e si chiudesse l'inceneritore, non sarebbe meglio? O dobbiamo dire che l'incenerimento dei rifiuti, con tutti i guasti che produce, è una manna perché offre posti di lavoro, che si potrebbero certo avere anche in numero maggiore cambiando il tipo di filiera? Se portiamo all'eccesso il discorso, sottolineo che si tratta di un eccesso, vorremmo sempre più inceneritori per fare piastrelle o calcestruzzo con le ceneri prodotte, che sono i resti delle bottiglie di plastica, dei cartoni di Domopak, delle mutande vecchie e, non è una battuta, degli animaletti da laboratorio. L'articolo guarda questo progetto come una battaglia da vincere contro la logica delle discariche. È giusto farlo, ma non con questi argomenti. Insomma, combattere le discariche con gli inceneritori è come pulire il pavimento con uno straccio sporco. In entrambi i casi facciamo felici quelli che della vera economia verde, blu o circolare hanno una fottuta paura, perché in quel modo perderebbero tutti i loro privilegi. Discariche e inceneritori sono gli emblemi massimi del consumismo, quello che vuole che le merci diventino rifiuti il più presto possibile, che si buttino via per ricominciare da capo il ciclo produttivo e con esso il proprio profitto. Adesso sì, posso rifare la domanda da cui ero partito. Ne vale davvero la pena? E questo è Glad, significa contento. Sfumiamo questo lungo brano di un magico rock degli anni 70 dei Traffic, con la chitarra di Stevie Winwood e il magico sax del povero Chris Wood, e lo lasciamo in sottofondo. Intanto noi continuiamo i nostri racconti qui a Non ci credo sulle frequenze di Radio Cooperativa. Dopo aver esaurito l'argomento sulla economia circolare di cui abbiamo parlato, degli inceneritori eccetera, vorrei affrontare un altro argomento che si intitola Ghiaccio e altre storie. Come sicuramente saprete, uno degli effetti più conosciuti del cosiddetto riscaldamento globale è lo scioglimento dei ghiacci perenni, che evidentemente tanto perenni non sono se si stanno trasformando in acqua un po' da tutte le parti. Le preoccupazioni di chi si occupa della questione si riferisce in particolare ai ghiacci polari, i quali, come spiegavo nella scorsa puntata, sono in grado di modificare le correnti e quindi le condizioni di vita di intere popolazioni come quelle del Nord Europa, che vedrebbero vanificati gli effetti benefici della corrente del Golfo, rischiando di andare incontro ad una specie di glaciazione. Certo, l'informazione più semplice da recepire è quella che, così facendo, il livello delle acque si alzerebbe e si correrebbe il rischio di veder scomparire qualche isola, se non interi stati. Di questo avevo parlato qualche settimana fa, sottolineando come una serie di isole, per fortuna disabitate, siano già scomparse e altre, invece abitate e alcune perfino negli Stati Uniti, abbiano visto il mare portarsi via abitazioni, terreni e quindi mezzi di sopravvivenza. La domanda che dobbiamo farci adesso è: a che punto siamo? È possibile, e se sì, come fermare questa tendenza? La risposta non è semplice, perché dipende dal comportamento di tanta gente con interessi molto diversi. Ci sono molti studi al riguardo, eseguiti da università e associazioni. L'ultimo, uscito circa un mese fa, riguarda la Groenlandia, che nel decennio dal 2003 al 2013 ha perduto 2.700 miliardi di tonnellate di ghiaccio, un valore molto grande, più grande di quello che si riteneva prima di questo studio, che è stato fatto dall'Università dell'Ohio, ed è più grande di circa il 7%. Forse le cifre non dicono molto, ma se tutta la banchisa groenlandese si sciogliesse, avremmo un aumento del livello dei mari di circa 6 metri, e allora non sarebbero solo le isole dell'Oceano Pacifico ad avere dei guai. A proposito di Groenlandia, un altro lavoro che ha visto impegnati anche due scienziati italiani, Carlo Barbante e Andrea Spalaor dell'Università Ca' Foscari di Venezia e del IDPA-CNR, che è l'Istituto per le Dinamiche dei Processi Ambientali del CNR, che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si trova a Mestre. Questa ricerca ha calcolato quanto ghiaccio marino c'era nel passato, addirittura 8.000 anni fa. Possibile, dice uno che se ne intende e sa che sono appena 40 anni che si fanno misure satellitari per stabilire l'effettiva estensione della banchisa artica. Questa in effetti va e viene, si allarga in inverno, si restringe in estate per ovvi motivi, ma in questo lasso di tempo non si è mai, come dire, estinta nei mesi più caldi dell'anno. Eppure c'è un sistema per valutare con una certa precisione quanto avvenuto in passato. Lo si fa carotando la banchisa, vale a dire estraendo da essa dei tubi, delle carote appunto, di ghiaccio ed esaminandole. Il ghiaccio si è formato per strati un po' alla volta e nel formarsi ha intrappolato al suo interno delle minuscole bolle d'aria che sono in sostanza la rappresentazione in piccolo di com'era fatta l'atmosfera. La presenza di un gas particolare, il bromo, serve agli scienziati per trarre conclusioni sulla estensione del ghiaccio nei secoli e millenni passati. Il bromo, che si trova principalmente nell'acqua del mare, è rilasciato in atmosfera anche dal ghiaccio marino e trasportato dal vento si deposita sulla calotta groenlandese. La sua quantità nella calotta varia tra estate e inverno a secondo della estensione stagionale della banchisa polare ed è proprio grazie a questo che i ricercatori hanno potuto stimare la presenza o l'assenza di ghiaccio marino. Ma anche se magari queste sono cose abbastanza complicate, quello che a noi interessa di più è il risultato. E secondo lo studio del CNR, che è stato pubblicato il mese scorso sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, 8.000 anni fa il mare artico era, d'estate, completamente libero dai ghiacci. Ora, uno può dire tranquillamente, e chi se ne frega, mica c'erano rompighiaccio petrolio da estrarre allora. L'osservazione è giusta. Il fatto è che le analisi ci dicono che in quel periodo la temperatura media del pianeta era solo 2 o al massimo 3 gradi superiore a quella attuale. Ecco, appunto. La scommessa di oggi, sbandierata dai congressi, dai politici, raccontata in televisione senza neanche sapere che cosa significa, è proprio questa: mantenere entro i 2 gradi l'aumento di temperatura media. Non è detto che l'Homo sapiens riuscirà in questa impresa, per tanti motivi: perché ha cominciato a preoccuparsene tardi, perché trova ostacoli molto forti nelle alte sfere economiche produttive, oltre che in quelle politiche. Pensate, per fare un esempio, all'imbecillità delle dichiarazioni di Donald Trump, che è candidato a guidare la seconda economia mondiale. I segnali che ci vengono da molti stati e che cercheremo di raccontare in questa trasmissione strada facendo non sono incoraggianti, ed è sempre più evidente che quell'obiettivo, quello dei 2 gradi, non sia altro che fumo lanciato negli occhi dei creduloni. Dunque, a causa del riscaldamento globale, lo scenario di 8 millenni fa, dedotto dagli scienziati, potrebbe ripetersi a breve e non sarà certo divertente. A nessuno, infatti, verrà in mente di cantare "Video mare, quanto è bello".
Won't you to know I'm a rainbow?
E questo era Bob Marley con Sun is Shining, il sole sta splendendo. Siamo a Radio Cooperativa, sono le 22.02 del 25 ottobre, ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione Non ci credo e affronteremo adesso l'ultimo degli argomenti. Abbiamo parlato del ghiaccio, del problema dello scioglimento dei ghiacci e se è giusto occuparci dello scioglimento dei ghiacci appunto, c'è qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci molto di più. Una cosa che non può assolutamente essere sottovalutata, cioè l'aria che noi respiriamo. Sappiamo, lo sappiamo da tempo, che la zona dove viviamo noi di Radio Cooperativa, la pianura padana, è tra le aree più inquinate al mondo, agli stessi livelli cinesi o della RUR. Dipende ancora una volta dal modello di sviluppo che abbiamo più volte ricordato. Il sistema di produzione, infatti, basato sulla combustione di fonti fossili, produce inquinanti e polveri di ogni genere che certo bene non fanno a chi le respira. Anche questo è un argomento trattato più e più volte da Non ci credo e sul quale, vista la nuova collocazione nel palinsesto, vedremo di tornare in futuro. Alle volte queste questioni vengono prese un pochino sotto gamba, come se si trattasse del pericolo di prendersi un raffreddore, o un raffreddore in più durante l'inverno, quando, accanto al traffico aumentato per il maltempo, entra in funzione il riscaldamento, altro nemico della pulizia dell'aria. Purtroppo le cose non stanno così. Lo dice un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea come il 92% della popolazione mondiale viva in luoghi dove i livelli di qualità dell'aria non soddisfano i limiti fissati dalla stessa OMS per le particelle sottili. Detta così sembra davvero brutta, perché pare che, a parte Stambecchi e qualche eremita, si sia tutti coinvolti in questo disastro. L'analisi è stata svolta dall'Università di Bath in Gran Bretagna, che ha esaminato 3.000 luoghi, sia urbani che rurali, in tutto il mondo. Le zone più colpite, secondo questo rapporto, sono il sud-est asiatico, il Pacifico occidentale e il Mediterraneo orientale. Le conseguenze sono drammatiche. L'OMS calcola che circa 3 milioni di decessi siano ricollegabili all'inquinamento atmosferico e altrettanti derivino dall'inquinamento presente nei luoghi chiusi, quindi anche dentro le nostre case. La maggior parte di questi sono dovuti a malattie che non si trasmettono, come per esempio problemi cardiovascolari o polmonari, cancro ai polmoni. Come credo sia chiaro, sono i paesi a reddito più basso a pagare il prezzo più caro in termini di vite umane. L'elenco delle cause è questo, lo cito tra virgolette: i mezzi di trasporto inefficienti, i combustibili per uso domestico, la combustione dei rifiuti, a proposito, le centrali elettriche alimentate a carbone e le attività industriali. Insomma, tutto quello che rappresenta degnamente la società dei consumi. Ora, la domanda diventa, come sempre, come si possa ovviare a questa strage? L'OMS propone qualche strategia da mettere in campo. Si tratta, sembra una cosa così scontata, di rendere sostenibile le nostre attività. E nel documento scrivono: esistono delle soluzioni, in particolare un sistema dei trasporti più sostenibile, la gestione dei rifiuti solidi, l'uso di stufe e combustibili puliti per le famiglie, così come le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni industriali. Energie rinnovabili e riduzione delle emissioni industriali sono altri due pilastri suggeriti dall'OMS per salvaguardare la buona qualità dell'aria. Ma è certo che questi dati così violenti e impressionanti servono perché la comunità si impegni a fare quello che finora si è ben guardata dal fare. Ci riusciremo? Beh, io non lo so proprio. Quello che so è che un anno fa, a Parigi, alla COP21, e prima ancora il presidente statunitense Obama in un famoso discorso sul Clean Act, si sono impegnati a ridurre drasticamente entro il 2030 il numero di morti e di ammalati da inquinamento dell'aria. In particolare nell'accordo che entra in vigore il 4 di novembre e che è stato firmato anche dai più grandi inquinatori, Cina, Stati Uniti, Unione Europea, c'è un articolo, il numero 3, che recita, virgolette, «I paesi devono puntare a raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il più presto possibile, per poi procedere a rapide riduzioni dopo quel momento. Lo scopo è raggiungere un equilibrio tra le emissioni da attività umane e le rimozioni di gas serra nella seconda metà di questo secolo. Quando ci sentiremo, la prossima volta, tra 15 giorni, sarà già cominciata la COP22, la riunione dell'IPCC, l'organizzazione dell'ONU, che si occupa appunto dei cambiamenti climatici, che si apre il 7 novembre in Marocco e che farà il punto della situazione. Visti gli esiti delle precedenti conferenze, non è che mi senta molto tranquillo, ma noi siamo qui, osserviamo quel che succede e poi ve lo raccontiamo. Certo che, come avrete capito da questa puntata, dove ti giri, finisci sempre a capire che non esiste soluzione ai guasti ambientali se si rimane all'interno della logica di questa nostra organizzazione sociale ed economica. Anche i dati dell'OMS ci dicono che non c'è più tempo e che, se non ci svegliamo ora, non ci sveglieremo mai più.
Thank you. out that cold wind blow. Well, if you don't know what I mean, won't you stand up, scream, 'cause there are things going on that you don't know. Well, if you don't know what I mean, won't you stand up and scream, 'cause there are things going on you don't know. Tell it, tell it, tell it.
E con questo brano Things Going On dei Lynyrd Skynyrd, che tra l'altro io trovo delizioso, si chiude questa puntata di Non ci credo del 25 ottobre. La stessa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana alle 16.50, mentre noi ci risentiremo tra due martedì, sempre alle 20.50 e sempre sui 92.7 MHz di Radio Cooperativa. A quel punto avremo diversi argomenti da affrontare, la COP22 che ho già ricordato, ma anche della imminente legge di stabilità che annuncia novità ambientali importanti, ad esempio proprio in tema di economia circolare di cui abbiamo parlato questa sera. Restate sintonizzati su questa frequenza, tra pochi minuti, un quarto d'ora circa, comincerà la trasmissione Infinitamente Blues, con una puntata sugli artisti che per un motivo o l'altro sono spariti dai riflettori per un certo periodo. Vi lascio per ora in compagnia di un super classico del rock degli anni 70, Smoke on the Water dei Deep Purple. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
sky.